sostanzialmente la lezione della scorsa volta l'avevamo finita, praticamente mancavano tre diapositive in cui si ribadiva semplicemente il concetto a cui finiva la lezione, per come si effettuava una mappa di restrizione. Se vi ricordate, vi ho detto che si usano questi enzimi, restrizione della sequenza del DNA, e si generano questi frammenti. Questo è solo un ulteriore esempio, così rientriamo nell'argomento.
No, non parlate del sequenziamento della plasmidica, quando la plasmidica, comunque quando questo degli onniferi,
aspetta, no, io
ancora. No, parlate di come viene fatto accorgere il DNA.
Sì, sul gel.
Come un cavo passato.
Dimmi. Allora,
è una questione di differenza di velocità.
Sì, tu crei un campo elettrico posizionando, quello lo vediamo bene con anche gli apparecchi che si usano oggi, quindi diventa ancora più chiaro. Però generi un campo elettrico muovendo e posizioni il DNA verso il polo positivo. Normalmente il DNA si sposterebbe verso il polo negativo con velocità uniforme, perché la quantità carica è la stessa. Se tu posizioni all'interno un gel, comunque una sostanza che generi dell'attrito, quindi che abbia delle maglie, il DNA si muove chiaramente attraverso questo gel, sempre verso il polo negativo nel tempo, però in relazione alla sua lunghezza, per cui i frammenti più lunghi, che sono più grossi, vengono rallentati dalle maglie del gel e alla fine si spostano sì verso il polo positivo, ma più lentamente rispetto a quelli carichi negativamente. Per cui, allora, qui c'è per esempio il marker, che è quell'insieme di frammenti di DNA a lunghezze note che noi posizioniamo sempre nel gel, in modo poi da sapere a che lunghezza sono i frammenti che scegliamo noi. Cosa succede? Guardando il marker, perché è più semplice, il frammento che ha dimensioni maggiori, questo qua da 10 kilobasi, andrà a muoversi molto lentamente nel gel, per cui resterà molto vicino al polo negativo. Mentre il frammento più corto, sui da 1, andrà verso il polo positivo molto più fredda. Si genera una separazione che non è uniforme nel gel, dipende dal tempo di corsa e dalla velocità di corsa, il rallentamento dipende dalla concentrazione di questo agaroso posizionato nel gel. Più concentrazione di questo agaroso mettiamo, più queste maglie saranno strette e più separeremo meglio i frammenti ad alto peso molecolare meno i frammenti a basso peso molecolare e viceversa. E poi niente, corriamo i nostri digeriti, i nostri plasmidi tagliati con i vari enzimi di restrizione, che si sposteranno anche loro secondo la loro lunghezza, essendo linearizzati. Per cui, paragonandoli al marker, noi sappiamo dire quanto più o meno sono lunghi, con una buona approssimazione. Se invece cerchiamo di far correre tutto il plasmide senza averlo tagliato, quindi un circoletto di DNA, otteniamo non un qualcosa pari alla lunghezza del plasmide, cioè se noi abbiamo un plasmide lungo 10 kilobasi, come in questo caso, se noi lo tagliamo e creiamo con un enzima che lo riconosco una sola volta, quindi creiamo un filamento lungo 10 kilobasi però lineare, allora questo si posiziona su 10 kilobasi. Se invece corriamo tutto il plasmide tondo, il plasmide viene superavvolto e viene trattato, quindi non riesce a migrare correttamente, ma pesa di più fondamentalmente, per cui destabilizza la situazione, si sposta in maniera del tutto casuale all'interno del gel, è come se precipitasse all'interno del gel. Per cui si osserva sempre, la stragrande maggioranza del plasmide ha una lunghezza molto inferiore rispetto a quella che ti aspetteresti, però dove dipende. E poi si osserva sempre un doppiettino alto, di cui in genere la banda più alta del doppiettino è all'altezza del plasmide linearizzato, perché è quel frammento, quella quantità di plasmide che si è rotta mentre come procedura. Per cui è in realtà lineare, però è una quantità molto piccola, se non fai bene l'esperimento magari queste due sono poche, non le vedi e vedi soltanto un bandone in fondo. Se invece carichi il genomico, succede una cosa ancora diversa, perché il genomico è ancora più grosso, quello cromosomiale. È vero che è lineare in teoria, però in realtà è troppo lungo, per cui è ritorto su se stesso, a volte su se stesso. Quando lo infili nelle pipette con cui lo si mette nel gel, poi nel gel, quando applichi la corrente, gli crea degli stress meccanici per cui sostanzialmente si rompe. Allora, qui non è rappresentato, ma c'era un'immagine qui.
C'era una slide prima, una strisciata.
Ecco, sì, questa qua. Quello che succede è che rompendo si genera tutta una serie di frammenti, un po' tutte le lunghezze, che però non sono visualizzabili come una scaletta di frammenti, come quella che hai nel marker, ma come una grossa strisciata di DNA, perché molto DNA non ha, sono fragmenti troppo piccoli. E quindi hanno due cose caratteristiche che puoi sempre riconoscere rispetto al tuo originale. Poi oggi vedremo le macchine che si usano, le apparecchi. Invece l'altra volta stavamo finendo di parlare delle mappe di restrizione, e ho spiegato che, allora, sostanzialmente l'uso di questi enzimi di restrizione è duplice. Possiamo usarlo per spostare dei frammenti di DNA da un organismo all'altro, e questo viene chiamato clonaggio di espressione, per far esprimere una molecola, oppure semplicemente per andare a mappare, quindi a sequenziare, a definire dei tratti di DNA che non sono noti. In questo caso non andiamo a vedere il funzionamento dei geni, ma vediamo sul tratto di DNA come è organizzato. Quindi possiamo tagliarlo con un tratto di DNA, che questo rappresentato qui al centro, con due enzimi di restrizione diversi. Origineremo ovviamente dei frammenti diversi, anche se il tratto di DNA era lo stesso, e paragonando la sequenza che si ricava dai vari frammenti ottenuti con l'uno e con l'altro enzima, noi possiamo ricavare la successione di questi frammenti, quindi la sequenza di tutto il nostro frammento di DNA, che è un po' la prima applicazione per cui sono stati utilizzati questi enzimi. E questa è di nuovo la seconda cosa: noi abbiamo, è sempre lo stesso esempio, noi abbiamo un frammento di DNA tagliato con un enzima e origina due frammenti, uno più grande di 0,6 e uno più piccolo di 0,4. Il secondo enzima invece genera sempre due frammenti, però uno di 0,9 e uno di 0,1. Noi non sappiamo in che ordine sono questi frammenti. Sono stati messi in quest'ordine semplicemente perché quando li andiamo a separare sul gel, vediamo sempre quello più alto prima, poi quello più basso. Quindi finché non sai in che ordine vanno, li orienti mettendo sempre il frammento più lungo, poi il frammento più corto, il frammento più lungo, poi il frammento più corto. Poi vai a sequenziare questi quattro frammenti e cosa definirai? Troverai la sequenza di questo, la sequenza di questo e questo, e potrai ricostruire l'intero filamento di DNA. Oppure puoi fare anche un'altra cosa, che è quella che vi avevo iniziato ad accennare l'altra volta, cioè tagliare contemporaneamente con entrambi gli enzimi questo stesso frammento. Quindi fare una terza digestione enzimatica, non più solo due ma tre, sempre separate, in cui lo stesso frammento è tagliato contemporaneamente con questi tre enzimi. In questo caso, con questi due enzimi, scusate, si otterrà un numero di frammenti che è diverso.
Qual è il frammento taglio?
0,6. Scusa, non ho capito.
Qual è il frammento taglio?
Allora, questo è il frammento originale del DNA. Immaginiamo l'enzima 1, in cui non era portato il nome, solo scritto l'enzima azzurro, origina due frammenti. Quindi enzima 1, due frammenti, enzima 2, altri due frammenti che sono indicati in rosso. L'enzima doppio non ti dice quanti.
Taglia lo stesso frammento con le frammenti.
Sì, scusa, ecco, esatto. E origina
una delle due soluzioni.
Esatto. Esatto, per cui ti permette, sostanzialmente mi ero persa, un attimo non riuscivo a vedere, mi sospendo, ma vedo le diapositive e non mi perdo completamente. No, allora come diceva lui, giustamente tagliando con tutti e due gli enzimi noi abbiamo queste due soluzioni possibili. Ovviamente a seconda della soluzione che viene fuori noi siamo in grado di costruire questa mappa, cioè a seconda se ci troveremo sul gel tre bande con 0,5, 0,4, 0,1 o in questa situazione qua, noi potremo posizionare i due siti enzimatici. Quello che ricaviamo come informazione dal taglio comunque enzima è che in ogni caso anche tagliandoli con due enzimi, noi avremo soltanto due siti di restrizione all'interno del nostro frammento di dimensione 1. Quindi possiamo posizionare solo una volta l'enzima 1 e solo una volta l'enzima 2, perché se no col taglio singolo non origineremo questa situazione. E quindi col taglio doppio dobbiamo per forza solo originare tre frammenti. A seconda della lunghezza dei tre frammenti che ritroviamo dopo che abbiamo fatto il taglio grosso, noi siamo in grado di posizionare questi frammentini che abbiamo trovato nella loro lunghezza e posizionare posizionare le sequenze dei siti riconosciuti dagli enzimi di restrizione sul frammento di DNA. Per cui alla fine siamo in grado di dire che questo frammento di DNA di dimensione 1 è tagliato da due enzimi di restrizione che tagliano rispettivamente dopo tot paia di basi, tot nucleotidi, il secondo enzima, per esempio, poi dopo di nuovo una distanza 0,5 il primo enzima. Quindi in questo caso noi non abbiamo una sequenza del nostro frammento di DNA che continuiamo a non conoscere, però abbiamo quella che è una mappa di restrizioni, cioè sappiamo all'interno di questo frammento, di cui noi non conosciamo niente, potremmo anche non conoscere nulla, che esistono dei siti di restrizione per quegli enzimi ed esistono in quella precisa posizione. A questo punto, una volta che si è creata una mappa di restrizione di tutti i siti enzimatici, è possibile andare a tagliare e utilizzarli o per andarsi a sequenziare il DNA, come vi raccontavo in precedenza, oppure per proprio clonare di frammenti questo DNA non noto e provare a farli esprimere e vedere se codificano per pezzi di geni, per frammenti di geni, per che cosa fanno. Noi in questo caso stiamo cercando i siti. Le mappe geniche l'altra volta ve le avevo nominate solo proprio perché non vanno confuse con le mappe di restrizione. Una cosa è la mappa genica, un'altra cosa è la mappa di restrizione. La mappa genica è un qualcosa di funzionale, riguarda l'azione che ha, il ruolo che ha un determinato frammento di DNA. La mappa di restrizione invece può prescindere dalla funzione del DNA, considera solo la sequenza di nucleotidi e considera solo la localizzazione dei siti di restrizione nel DNA. Questo era lo stesso esempio, anzi no, un altro esempio, in cui si fa di nuovo vedere un frammento di DNA lineare tagliato prima con l'enzima 1, poi con l'enzima 2, poi con i due enzimi contemporaneamente. Con l'enzima 1 originiamo tre frammenti, di 8, 6 e 3 chilobasi. Con l'enzima 2 originiamo due frammenti, con gli enzimi insieme originiamo quattro frammenti. La prima cosa che dobbiamo analizzare quando vogliamo fare una mappa di restrizione è vedere se dei frammenti che compaiono quando usiamo un enzima singolarmente compaiono anche quando utilizziamo un enzima in comunione con l'altro. E come vedete in questo caso, quando tagliamo con i due enzimi, ma abbiamo sempre le bande, quindi dei frammenti di DNA 8 a 6 kilobasi che avevamo già quando tagliavamo solo con l'enzima 1. Quindi vuol dire che questi due frammenti si originano e hanno come estremità i siti di taglio dell'enzima 1, sono delimitati dall'enzima 1. Quindi, quale che sia la nostra sequenza, noi sappiamo che nel contorno di questi siti c'è l'enzima 1. E qui vi fa vedere come si combina la mappa. Allora, voi potete... è sbagliato già mettersi l'ordine, qui lo fa per tentare di semplificare, che diventa più difficile spiegarlo probabilmente. Guardate direttamente la mappa finale, che poi è questa, che viene rappresentata con la linea. Cosa succede? Noi dobbiamo mantenere il frammento verde e il frammento rosso, che sono i due che vengono riconosciuti dal primo enzima, da un unico enzima, e che non hanno siti al loro interno di taglio per l'altro enzima, semplicemente. Quindi all'interno di questo filamento di DNA noi dovremo posizionare i due siti di taglio dell'enzima 1, originando due frammenti che fondamentalmente non hanno al loro interno siti per l'enzima 2. In questo caso li ha posizionati ai lati, uno e due. In genere si va per tentativi, si fa, ma poi si sposta vedendo cosa succede.
Secondo una combinazione di probabilità.
Sì.
Ma almeno probabile che l'altro enzima.
No, non probabile. Cioè, cioè alla fine c'è una sola un'unica soluzione. È come risolvere un cruciverbo, così alla fine tu provi a vedere se ci sta la situazione, però e la modifichi fino a che non ti combacia quel risultato ottenuto, ma c'è solo una soluzione possibile, se no non tornano i conti. Praticamente tu devi posizionare. Allora, per il primo enzima noi sappiamo che abbiamo 4 siti di restrizione, perché scusate, 2 siti di restrizione perché originiamo 3 frammenti. Il secondo enzima noi abbiamo un unico sito di restrizione perché originiamo 2 frammenti. Quindi dobbiamo posizionarci 2 siti di restrizione per l'enzima 1 e 1 per l'enzima 2. Possiamo già dire che il sito di restrizione dell'enzima 2 sarà compreso tra i 2 siti di restrizione dell'enzima 1 che originano la banda 3 kilobasi, giusto? Perché questi 2 frammenti sono mantenuti, e questo qua che non è più mantenuto quando usiamo l'enzima 2, quindi è questo qua che viene tagliato in 2 parti. Infatti quando tagliamo con l'enzima 2 viene tagliato in 2 parti, che sono la cui somma esattamente il terzo frammentino. Per cui ci posizioniamo questi 3 frammenti, uno di 6 kilobasi non viene tagliato dal secondo enzima, quindi sarà intero, qui non c'è scritto enzima 1, primo frammento, il secondo da 8 kilobasi, il terzo da 3 kilobasi avrà al centro l'enzima di taglio, il sito di taglio per l'enzima 2. Però noi adesso vediamo che sono posizionati in quest'ordine, cioè prima il frammento da 6 kilobasi, poi il frammento da 3, poi il frammento da 9. In realtà non sapremo come posizionare, avremo questi 3 segmentini in cui sappiamo solo dire che un segmento intero, quello da 6, un segmento intero, quello da 8, quel segmento da 3 è diviso in 2 più 1 dall'altro sito. Però noi potremo spostare questo blocco a un lato, spostare. Perché non facciamo questo? Perché guardiamo cosa succede col tagliando soltanto con l'enzima 2. L'enzima 2 si trova in mezzo a questo frammento qua, come sito di restrizione, però origina 2 bande che sono grandi, sono una da 10 kilobasi e l'altra da 7. Cosa vuol dire? Che questo frammentino se questo frammentino da 3 totali fosse a uno dei 2 lati invece che al centro di questa sequenza, noi origineremmo, tagliando soltanto con l'enzima 2, un frammento molto lungo con molto più, e invece originiamo 2 frammenti grandi, quindi è più o meno al centro. Questo ci dice che per forza questo frammentino 3 deve essere posizionato tra gli altri 2. Se venga prima il frammentino da 6 o il frammentino da 8, lo definiamo facendo altrimenti la forza, perché noi non sappiamo se c'è prima il frammento da 10 e poi il frammento da 7 o meno. Possiamo studiare solo delle combinazioni. Se tagliamo con l'enzima 2 soltanto e avessimo il frammento da 8 messo in questa posizione, poi il frammento 1 più 2 e il frammento 6, quindi al contrario, origineremo una banda da 8 più 1 che fa 9 e una banda da 6 più 2, giusto? Che fa 8. Qui non abbiamo questa situazione, abbiamo 10 e 7. Allora deve essere per forza prima il frammentino da 6 e infatti 6 più 1 fa 7, se tagliamo solo col secondo sito, 8 più 2 fa 10, se tagliamo solo col secondo sito. È chiaro? Quindi bisogna prima cercare le bande che sono presenti con entrambi i siti di restrizione e con uno solo dei 2. Potrebbe succedere col taglio con l'enzima 2, tu non lo sai. E quelle 6 che sono intere. Poi vedere all'interno quali bande sono quelle che vengono rotte o separate dall'enzima, dal secondo enzima, e considerare quelle e quindi calcolare le distanze per ricavare la soluzione. Alla fine c'è solo una struttura. Alla fine di questo DNA noi continuiamo a non conoscere la sequenza, continuiamo a non conoscere il significato, quindi funzionale, ma sappiamo che al suo interno presenta 3 siti di restrizione e sappiamo esattamente dove sono. Quindi una volta che, prima di procedere a studi di questo DNA di tipo funzionale, devi per forza avere una mappa di restrizione, cioè devi sapere dove poterlo tagliare e come muoverti al suo interno, perché se non hai una mappa completa per tutti i siti di restrizione, non solo 2, quello che succede è che tu magari usi un enzima pensando che tagli una volta, pensando che tagli 2 volte, magari questo taglia più volte, magari e poi non capisci più niente di quello che stai facendo, quindi bisogna sempre procedere prima. Spero che sia chiaro, è un gioco di incastro, insomma, in cui guardi le bande che vengono fuori e origini i frammenti. non esistono programmi informatici che lo fanno, bisogna proprio mettersi lì e costruirseli da sé. Questa è di nuovo quanto abbiamo detto prima. Oggi in realtà continuiamo con la lezione di ieri, spiegandola meglio nel dettaglio. Allora, io ho parlato del clonaggio soprattutto per andare a mappare per il momento, cioè andare a usare gli enzimi di restrizione per andare a mappare o i siti di restrizione, oppure vi avevo detto per sequenziare un tratto di DNA, quindi andando a creare queste librerie genomiche, ognuna con un pezzo di un enzima di restrizione, che poi venivano utilizzate per avere la sequenza finale del sito di restrizione. Più comunemente in laboratorio vengono effettuati dei clonaggi funzionali, cioè viene spostato un tratto di DNA di un organismo unito a un tratto di DNA di un altro organismo, in modo da poter valutare la funzione del tratto che viene inserito. Vi dicevo che per far questo, di cui vi avevo fatto già qualche esempio, occorrono degli accorgimenti. Osserva ovviamente la ligase per unire i pezzettini, ma soprattutto bisogna fare in modo che i due frammenti che si vogliono unire abbiano estremità che sono tra di loro compatibili. Per cui un trucco, quello che vi avevo detto bene l'altra volta, è tagliare sia il vettore in cui vogliamo inserire il frammento di DNA, sia il pezzettino di DNA con lo stesso enzima. Se noi tagliamo con lo stesso enzima, e questo è un enzima che taglia in maniera sticky, quindi originando quelle estremità che protrudono da un lato o dall'altro, ovviamente il vettore sarà sempre legabile al frammento di DNA. Non sempre è possibile fare una cosa del genere. A volte non possiamo tagliare il nostro frammento di DNA con lo stesso enzima di restrizione con cui tagliamo il vettore e viceversa. Allora dobbiamo rendere l'estremità del vettore, del DNA del vettore e del plasmide compatibili. In questo caso qua noi tagliavamo sia il vettore, immaginiamo che il vettore sia verde, che il frammento che vogliamo inserire, immaginiamo che sia questo qua arancione, con lo stesso enzima che taglia tutti. Chiaramente quando li andiamo a unire con l'enzima ligasi ci sono già le sequenze complementari che si vanno ad appaiare tra di loro, quindi il legame avviene perfettamente, non c'è problema, bisogno di far nulla, e il frammento che noi andiamo a inserire si andrà a inserire esattamente nell'ordine corretto, non si potrà invertire, girare su se stesso, perché le estremità appiccicose saranno complementari soltanto se l'orientamento del filamento di DNA viene mantenuto. Quindi siamo nella situazione ideale. Situazioni ideali a volte ci si cerca di averle, ma non sempre si può averle. Allora ci sono dei trucchi. Uno di questi trucchi consiste nel rendere blunt un taglio che era fatto con un enzima che tagliava sticky. Se noi uniamo due frammenti che invece sono stati tagliati con un enzima che taglia in maniera blunt, cioè che taglia tutti e due i filamenti a livello dello stesso nucleotide, non ci sono problemi di appaiamento, perché non hai da considerare la complementarietà dei frammenti che protrudono. Il problema in questo caso, vi dicevo che è diverso, ed è legato al fatto che il frammento che voi potete inserire si può orientare in entrambi i modi. Quindi bisogna poi selezionare quale dei vettori in cui tu hai inserito il DNA ha il DNA inserito nella maniera giusta. Però intanto si può inserire il frammento di DNA. Quindi la cosa che conviene fare è, in questi casi, quando possiamo usare lo stesso enzima, rendere blanti i frammenti che noi abbiamo tagliato con l'enzima che li tagliava in maniera simile. E questo si può fare in due modi diversi. Si può pensare o di ricostruire per complementarietà il frammentino mancante dell'estremità che protrude, quindi riallungare il frammento che è più corto in modo da ricostruire un doppio filamento blunt intero, e questo si fa con ovviamente una DNA polimerasi. In genere quella che viene usata è una DNA polimerasi batterica presa da Escherichia coli, un frammento di questa che è assolutamente in grado di, dando gli nucleotidi, di utilizzare il pezzo di DNA già a doppio filamento, questo qua come primer. Sapete che la polimerasi, quando vi ho detto della duplicazione del DNA, bisogna sempre dei priming per attaccarsi e partire questi primer, e in realtà in questo caso ce l'ha già un primer di DNA, c'è un innesco, perché si può agganciare al tratto del frammento dove il DNA è a doppio filamento, e leggendo l'estremità che protrude, in questo caso a 5', può andare a ricostruire per complementare il tassamento. Quindi noi abbiamo lo strofamento blunt che possiamo inserire in un vettore che abbiamo tagliato blunt. Queste polimerasi però lavorano sempre in direzione 5'K'. Quindi questo metodo è utilizzabile soltanto nei casi di quegli enzimi che generano un'estremità protruding a 5'. Perché se l'estremità protruding fosse a 3', come indicato sotto, non è assolutamente possibile che la polimerasi ricostruisca questo frammentino, perché dovrebbe lavorare in direzione opposta. E quindi dobbiamo utilizzare altre tecniche. Quindi in questo caso, per le estremità che finiscono, che hanno il 3', che protrude, ma come tecnica si può utilizzare anche per le estremità che finiscono con il 5' protrude, quindi utilizzarli in entrambi i casi, si può invece pensare non di ricostruire la parte mancante di questo frammento di DNA, ma di andare a degradare la parte di DNA che ha singolo filamento. Quindi usare degli enzimi, quindi delle nucleasi, che in genere sono esonucleasi, e eso proprio perché partono da un'estremità del DNA a singolo filamento e lo mangiano, staccano i nucleotidi finché non trovano DNA a doppio filamento dove non riescono più a staccare i nucleotidi perché c'è il lavoro della complementarità tra le basi del doppio filamento che ne impedisce l'azione. Ci sono delle nucleasi come questa qua, la S1, che lavorano in direzione 3'-5', ci sono delle nucleasi che lavorano in direzione opposta, quindi a seconda dell'estremità che protrude noi scegliamo la nucleasi giusta per andare a mangiare questo frammento di DNA. In ogni caso originiamo alla fine un frammento che ci piace, va bene, può essere clonabile all'interno del nostro vettore. Dovete però tenere in conto che un utilizzo di questo tipo fa sì che voi quel sito di restrizione che avevate sul DNA e che avreste potuto ricostruire andando a clonare quel frammento in un vettore tagliato nello stesso modo, l'avete perso, perché nel momento in cui rigenerate una sequestrazione di questo tipo avete perso i nucleotidi che delimitavano il sito di restrizione, e anche in questo caso qua, perché il taglio è sempre interno al sito di restrizione, per cui è vero che voi avete riaggiunto un pezzo del sito di restrizione, ma mancherà la parte che si va a legare al vettore. Quindi avete usato un enzima di restrizione per tagliare il frammento che però non potete poi più utilizzare perché non verrà più riconosciuto, non avrà più sequenze da riconoscere su quel frammento stesso. Questo è appunto il caso in cui gli enzimi che tagliano blunt, oppure se noi abbiamo usato un enzima che tagliava sticky ma non compatibile col vettore e abbiamo blantato il nostro frammento di DNA nei modi che vi dicevo prima, originiamo alla fine due frammenti di questo genere, cioè entrambi finiscono nello stesso modo sulla doppia elica del DNA. Il loro legame è quindi semplicissimo, nel senso che la ligasi crea semplicemente una sequenza ibrida dei due frammenti andandoli a unire, perché non c'è bisogno di associarli in nessun modo. Però li può unire in questo modo qua descritto, ma anche al contrario. Cioè noi possiamo immaginare di questo filamento ATC-TAG che venga invertito e il nostro CCC del vettore vada a legare il TAG del secondo frammento e il GGG andrà a legare l'ATC.
Questo può venire solo quando sono blanco?
Questo può venire solo quando sono blanco, perché quando sono sticky, avendo il codini che furono, devi riappare per complementarità, per cui per forza le due estremità sono diverse, per cui sarà un incastro forzato. In questo caso l'incastro può avvenire nei due sensi, cioè un frammento che può girarsi nelle due posizioni. Potendoci dire girare nelle due posizioni non è drammatico, statisticamente si attacca sempre nel modo in cui non dovrebbe per le leggi di Murphy, però in realtà dovrebbe essere che il 50% dei casi si attacca in un modo e il 50% dei casi nell'altro. Quindi quando poi vai a inserire il tuo vettore ibrido nei batteri, il tuo vettore modificato, poi sei in grado di andare a ricercare qual è il tuo frammento. In genere lo fai utilizzando i siti di restrizione. Tu, i vettori sono sempre tutti descritti, nel vettore tu sai esattamente quali siti di restrizione ci sono, quanti siti di restrizione e per quali enzimi, perché sono fatti apposta, quindi si cerca di averli più dettagliati possibili. In genere quando tu vai a clonare un frammento di DNA lo conosci, sai prima o la sequenza direttamente se sei fortunato, o comunque almeno la mappa di espressione dei siti che sono presenti nell'interno di questo frammento. Per cui una volta che tu hai unito il frammento al vettore, tu puoi andare a capire quale dei due orientamenti è quello che volevi utilizzando proprio i siti di restrizione. Ti andrai a scegliere un enzima che non tagli troppe volte nel vettore, perché sennò ti viene fuori un sacco di frammenti che non ti interessa, che magari abbia solo un sito di taglio nel vettore, tanto per semplificare i tuoi calcoli, e che abbia per esempio uno, se sei fortunato, al massimo due siti di taglio nel plasmide, nel frammento di DNA che avete inserito. Chiaramente, se questo sito di taglio non era proprio al centro del frammento che voi avete inserito, originerete sempre due bande, perché abbiamo detto che sono due enzimi che tagliano, un enzima che taglia una volta solo nel vettore e una volta solo nell'inserto di DNA, originerete due bande nel momento in cui sono uniti. La lunghezza di queste due bande dipenderà dalla posizione del sito di restrizione che è posto sul frammento di DNA. Ve lo direi, no? Voi avete un vettore, immaginate il solito enzima IQR1, abbia un sito, questo vettore è sempre 10 kilo base per semplicità, quindi origina, noi lo tagliamo con IQR1, origina una banda di 10, e poi immaginiamo di avere un frammento di DNA di cui non sappiamo niente, però ha un sito per IQR1, il frammento è lungo 5, origina due bande di 2-3. Noi andiamo a unirli, quindi a inserire questo frammento di DNA all'interno del vettore. Il sito in cui lo inseriamo è definito, che dovrà essere dopo il promotore, utilizzando un sistema Blunt. Per cui quello che possiamo immaginare è che in questa posizione del vettore, facciamo due casi, si originano due vettori diversi, il solito sito di IQR1 sul vettore, il frammento si trova sempre in questa posizione, però potremmo aver originato o un frammento orientato in questo modo o un frammento orientato in questo modo, giusto? Perché il Blunt porta a perso. Se noi tagliamo con l'enzima IQR1, noi sappiamo esattamente questo sito dove si trovava. Quindi sappiamo leggermente quando andiamo a inserire un frammento di DNA qual è questa distanza qua e qual è questa distanza qua. Facciamo, questa era 10 in tutto, facciamo con chi sia 3 e chi sia 7. Quindi qua sarà sempre 3 e qua sarà sempre 7. Perché il posto dove andiamo a inserire è sempre qua. Quando andiamo a tagliare con Nico questi due vettori, immaginiamo che ci siano più. Se ci troviamo in questo caso con questo orientamento, noi avremo due siti di taglio, uno qua e uno qua, quindi origineremo un frammento da 3 più 3, quindi 6, e un frammento da 7 più 2, quindi 9. In questo caso noi origineremo un frammento da 3 più 2 e un frammento da 7 più 3. Quindi correndo sul gel noi siamo in grado di dire poi quali sono i platini che sono orientati sul frammento. Normalmente cosa si fa? Si prende questo vettore, lo si unisce al nostro frammento. Quindi senza sapere in quale di queste due situazioni siamo, ci sarà sia questa situazione che l'altra, perché sono, coesistono, andremo a mettere queste plasmide, entrambi i plasmidi, nei batteri. Poi faremo crescere dei batteri in colonie. Le colonie sono cloni, tutte uguali tra di loro. Quindi avremo delle colonie con questa situazione e delle colonie con questa situazione. Quindi andremo a raccogliere un po' di colonie, non tantissime, perché quando raccogli una decina o una decina le raccogliete tante, le fai crescere ancora, metà dei batteri della colonia li usi per andare a estrarre il plasmide, quindi li romperai, andrai a estrarre il plasmide e andrai a tagliare con l'enzima e a fare questo tipo di analisi. Quando dal tipo di analisi avrei il risultato, saprei dire allora la colonia, la prima colonia era in questa situazione, non mi piace, la seconda colonia era nella situazione giusta, tu vai a recuperare la colonia che ha il vettore come deve essere e sai che in quella colonia c'è il vettore giusto. È chiaro così?
Cioè sì, ho capito la questione del genere, ma perché perché
tagliando Blunt, questo frammento, se tu tagli Blunt dalla didattica, può essere inserito, sì, immaginiamo che vada in questa direzione, quindi il senso giusto sarebbe 2, il frammento 2 più il frammento 3, quindi dovrebbe essere inserito in questo modo. Di fatto però, tagliando Blunt, tu hai deciso di disegnare un singolo filamento, però sotto c'è il secondo filamento, no? Complementare.
Che
ho detto come una cosa. Se è lo stesso qua, è completamente. Per cui questo ci potrebbe, quando tu vai a legarlo alla vite, orientare sia in questo modo, sia in maniera contraria. Se si orienta in maniera contraria, tu hai prima il frammento da fare e poi il frammento dopo. In questo caso questo è il 5 primo, questo è il 3 primo, questo è il 5 primo, questo è il 3 primo. Quindi, o si orienta 2 più 3 perché in questo filamento si è incatenato, oppure questo filamento si è incatenato. E quindi ho bisogno solo questo. Mentre se tu hai l'estremità sticky non c'è problema, perché tu hai il tuo frammento di DNA che finisce, per esempio del vettore che finisce così, e il tuo frammento di DNA che invece è tagliato, quindi non vai a guardare il sito di restrizione interno, che finirai esattamente al contrario. Quindi sarà così. E quindi sono mancato di forza nella direzione. E solo quando c'è il dato. Devi fare poi questo passaggio per andare a capire se è orientato nella maniera giusta, però è assolutamente fattibile, quindi non crea problema, ma non tantissimo. Questa è una cosa banalissima, però ho scoperto che poi molti avevano difficoltà su questo punto, allora io lo inserisco, non spero di non offendere nessuno, però è diversissimo parlare di clonaggio in biologia molecolare rispetto a clonare un organismo, eccetera. Concettualmente hanno lo stesso nome perché effettivamente riproducono la stessa cosa. Clonare un organismo significa produrre un organismo assolutamente identico al primo. Ogni cellula batterica, per esempio, il clone della cellula madre, perché si origina un sesso uguale, eccetera. Clonare in biologia molecolare si intende semplicemente trasportare un pezzo di DNA da un organismo all'altro, quindi non crei niente di identico. Spostando questo frammento di organismo, chiaramente tu otterrai un insieme di una popolazione, un insieme di batteri, quello che ha, che avranno tante molecole uguali a quella che tu hai inserito. Quindi tu stai clonando sì, ma un frammento di DNA. Cioè, sono copie di quello, ma non dell'organismo. L'organismo per se stesso non è stato clonato, sono due cose separatissime. Quindi, clonaggio, vi ho detto che si taglia un frammento di DNA, lo inserisce in un vettore e adesso rivediamo bene bene nel dettaglio i vettori. Tra l'altro avevo parlato benissimo dei vettori plasmidici batterici e ve li avevo descritti. E vi ho spiegato cosa sono, che sono molecole di DNA all'esterno del cromosoma, quindi contengono geni che non sono geni essenziali normalmente per la vita del batterio stesso, quindi possono esistere o non esistere, che in genere sono vantaggiose, e questo è il motivo per cui evolutivamente sono stati mantenuti, perché veicolano delle resistenze degli antibiotici ed è anche un ottimo uso che ne si può fare, perché queste resistenze ci permettono appunto di separare poi i batteri che effettivamente hanno il vettore da quelli o il plasmidi da quelli che non ce l'hanno. Inoltre gli si può inserire, dato che hanno geni non essenziali, tutto il DNA che si vuole, togliendo anche parti del vettore, del plasmide stesso, non è importante. Il limite, vi avevo detto un po', che è la grandezza del DNA che vogliamo inserire. Quello che bisogna ricordarti di fare è che bisogna sì tagliare il frammento con gli enzimi di restrizione, ma dovete anche tagliare sempre il plasmide separatamente. Quindi quando si procede in laboratorio si procede in due provette diverse, se volete. Da una parte si va a tagliare il frammento di DNA con gli enzimi di restrizione decisi, dall'altra parte si va a tagliare il vettore. Il vettore, per mantenerlo funzionale, non va mai tagliato con enzimi che lo riescono a tagliare in più punti. va tagliato con enzimi che abbiano un solo sito di taglio, cioè che lo linearizzino sufficientemente.
Si riforma,
se no non si riforma, crei soltanto dei frammenti.
Si crea dei frammenti
di unirsi, oppure sì, che magari tornano insieme, però
modo funzionale.
E non in modo corretto. Se tu, se origini tre frammenti, o anche solo due siti di taglio sullo stesso vettore, poi ci metti un frammento sigli che ha le stesse estremità, a quel punto si può essere, si può anche richiudere, però si richiude attaccandosi in tutti i punti diversi, cioè il tuo frammento può essere finito in un'altra
forse
posizione.
Si dall'altra parte, essersi persa la parte che dava il la resistenza all'antibiotico.
Può essere, alla fine sì,
cioè,
essere, e poi non è più fra niente, quindi non si calcola. Devi cercare sempre enzimi che lo linearizzino soltanto. Se sono sticky è meglio, perché appunto vedete, quando hai lo sticky hai il frammento che si attacca direttamente lì, e non potrebbe attaccarsi al contrario, perché non c'è complementarietà, quindi è la situazione. Alla fine vai ad inserire nei batteri, è vero, dei plasmidi più grandi, ma di dimensioni compatibili comunque con l'esistenza. I plasmidi non hanno poi tutti la stessa dimensione, quindi sono plasmidi grandi, ma che il batterio riesce a gestire. Come si fa ad inserirli? Vi avevo detto che i batteri in questo caso vanno trasformati, ovvero il batterio normalmente non ha buchi sulla membrana plasmatica, ha bisogno però di ricevere questo plasmido di DNA una volta che noi l'abbiamo modificato. In natura i batteri sono in grado di assumere dei plasmidi, ma non in condizioni normali. Loro elaborano dei meccanismi per scambiarsi il DNA tra di loro, emettono delle, non sono filopodi, però dei prolungamenti, scambiano il DNA. Oppure quando muoiono generalmente liberano il DNA e delle sostanze enzimatiche che possono andare a rompere un po' la membrana dei batteri circostanti, che quindi possono assumere il loro DNA. Quindi ci sono dei metodi di scambio batteri, ma non sono caratteristici della vita di tutti i giorni del batterio. Quindi se tu dai del batterio, al batterio un plasmide, non è che questo batterio si assume il plasmide, assolutamente no, per cui non trasformi. Tu devi fare qualcosa per far entrare fisicamente questo DNA nella cellula batterica. E questo si fa, ve lo dicevo, no? Sì, ci dovrebbe essere. Vabbè, con metodi vari che comprendono il calcio cloruro, quindi l'uso di sali forti, che ho detto l'altra volta, la corrente elettrica, oppure l'uso di particelle lipidiche, quindi col doppio foglietto lipico, che si fondono alla membrana batterica. Perché si fa questo? Si fa questo per andare a produrre mediamente proteine di interesse. Può essere un interesse di studio, per cui noi abbiamo un gene, sappiamo che codifica una proteina, però non abbiamo ben idea delle funzionalità di quella proteina o delle molecole con cui questa proteina associa, allora noi possiamo decidere di clonarla in batteri. Se no possiamo, la cosa che mi è fatta più normalmente, andare a clonare dei frammenti di DNA per andare a produrre delle molecole che ci possono servire in genere in ambito farmaceutico, ma anche per produrre, non so, sostanze buone per l'alimentazione o altre cose, su larga scala e con costi bassi. Cose importanti da ricordare: che se noi stiamo clonando un frammento di DNA eucariote in un batterio, noi dobbiamo tenere presente che tutte le siti, il promotore, le sequenze che devono permettere poi al trascritto del nostro frammento, che sarà di una cellula eucariota, di legare il ribosoma, quindi non dovrà essere frammento, non dovranno essere le sequenze proprie degli eucarioti, ma dovranno essere le sequenze proprie dei procarioti, quindi quella di Shannon-Dargarlo, per esempio, che avevamo visto l'altra volta. Il promotore dovrà essere un promotore compatibile per i procarioti. Dovremo stare attenti a non inserire troppi frammenti in un vettore. Se guardate il disegnino che avevo fatto, c'era un unico frammento di quel 3 più 2 che andava a finire nel vettore. Quello che può succedere quando tu vai a dare la ligasi per unire il frammento al vettore: spesso e volentieri il vettore è linearizzato, tu hai tanti frammenti, metti un eccesso di frammenti per far sì che il frammento effettivamente venga legato al vettore. Può anche succedere che vengano legati nel vettore più frammenti in sequenza. non è un problema, nel senso che se tu stai facendo esprimere più volte quella proteina, non, generalmente non dà problemi. Se le copie sono troppo grandi, può dare effetti tossici, può dare alterazioni rispetto a quello che ti aspetteresti. Quindi bisogna fare anche un controllo di quanti copie del gene clonato sono presenti all'interno. Non l'hai neanche detto, ci sono dei casi in cui il plasmide alla fine, nei batteri soltanto, è più piccolo del frammento, è successo, non è quello. Però dipende da cosa stai facendo esprimere, ci sono molecole che puoi anche inserire tante volte in 3-4 copie, per cui non è che parliamo di molte copie di più, la ligasina non ce la fa. E non dà troppe alterazioni, altre molecole che invece espresse troppo diventano poi creano un quantitativo di proteina troppo elevato, per cui il batterio resta intossicato da questa proteina o la degrada, per cui tu l'ha fatta produrre per magari fare un farmaco, il batterio la degrada perché gli dà fastidio e quindi non la sei. Però no, ci sono dei casi in cui i vettori sono più piccoli degli inserti, pochi, ma sui batteri sì, si può fare, insomma. E poi considerare che proteina si sta cercando di far esprimere i batteri. Perché? Noi non l'abbiamo visto benissimo, però l'avete fatto sicuramente chi l'ha fatta, biologia molecolare, la biologia l'anno scorso. Le proteine vengono prodotte a livello dei ribosomi e vanno nel citoplasma, ma alcune proteine vengono localizzate all'interno della cellula in compartimenti specifici. Per cui hanno una produzione sempre a livello dei ribosomi, che però è guidata, per esempio le proteine della membrana vengono sì prodotte a livello dei ribosomi, però a livello dei ribosomi associati al reticolo endoplasmatico. E il reticolo endoplasmatico sono sacchetti di membrana. Perché succede questo? Perché le proteine che devono finire associate alla membrana hanno delle sequenze altamente idrofobiche, che sono quelle che vengono inserite all'interno dello strato, del doppio strato lipidico. Se venissero prodotte nell'ambiente citoplasmatico punto diasta, queste sequenze idrofobiche, patendo l'ambiente polare del citoplasma cellulare, verrebbero coperte dal resto della sequenza proteica, quindi magari la proteina assumerebbe una formazione globulare coprendo queste sequenze idrofobiche. E poi come farebbe la proteina a sapere che deve andare in membrana, deve srotolarsi? Non ha senso. Allora la conformazione si forma in base alle caratteristiche idrofiliche, idrofobiche della molecola anche. Per cui cosa succede? Le proteine che devono finire all'interno delle membrane cellulari, sia quelle extracellulari o le membrane interne, devono venire prodotte già all'interno della membrana, per cui i ribosomi sono associati a questi sacchetti di membrana che sono il reticolo endoplasmatico e la proteina viene prodotta in un ambiente che è parzialmente idrofilico, parzialmente idrofobico, in modo che la sequenza, che è poi quella che deve attraversare la membrana, venga man mano che viene costruita già inserita in un contesto di doppia membrana. Perché altrimenti non riuscirebbe più a fare questa cosa. Ora, se noi stiamo portando un frammento di DNA che codifica per proteine che ha localizzazioni finali particolari, noi dobbiamo considerare se queste localizzazioni finali possono esistere anche all'interno di batterio. Il batterio non ha mitocondri, per esempio. Se abbiamo la proteina mitocondriale, il batterio potrebbe avere seri problemi a farcela. Semplicemente. E poi la stabilità della proteina, se la proteina è tossica può avere due effetti, perché magari è troppo diversa dal batterio, eccetera, può o causare la morte del batterio che l'ha incorporato il gene, oppure il batterio riesce a difendersi dalla proteina e quindi distrugge il gene e il plasmide, in ogni caso a noi non serve. Altre volte sono proteine grandi, sono proteine la cui struttura non è stabile in un contesto che è quello della cellula batterica. Quindi in generale si prova, si vede cosa succede, però si fanno delle analisi biochimiche sulla molecola che vuoi formare, cioè dal gene è possibile dire più o meno qual è la sequenza aminoacidica e quindi dire probabilmente viene fuori una proteina così che potrebbe o non potrebbe essere compatibile, però di fatto la prova si apre veramente vedendolo, perché soprattutto se tu non conosci la funzione di quella molecola non sai dire se effettivamente avrà vita all'interno del batterio o meno. Quando quando si vuole inserirlo nei batteri bisogna appunto trasformarli, quindi utilizzando un sale forte, in genere associato, per semplificarlo, si associa a uno shock termico. Questo perché? Perché quando noi creiamo con o la corrente elettrica, con i sali forti, questi pori sulla membrana batterica per consentire l'ingresso del DNA, se facciamo avvenire questo in una temperatura normale, che è 37 gradi di vita del batterio, muoiono più cellule batteriche. Se noi invece tendiamo ad abbassare la temperatura, riduciamo al minimo il metabolismo di quei batteri, e non dico che congeliamo proprio, però si arriva anche a tenere le temperature veramente a livello dello zero, quindi si va a stabilizzare la situazione della membrana batterica con questi pori aperti, per cui si protegge la vita del batterio per il tempo necessario al vettore unito al nostro frammento, affinché questo possa entrare all'interno della cellula batterica. Per questo è indicato che appunto spesso vengono fatti a freddo questi esperimenti. In genere per i batteri, dicevo, questo usare il calcio cloruro, quindi uno stress dato dai sali, vengono creati questi pori a livello quindi della membrana batterica, e la cellula batterica si dice che in questo momento è competente, cioè può venire trasformata, è in una situazione atta alla trasformazione. A questo punto si aggiunge quindi il nostro vettore, che sarà la combinazione del plasmide più il frammento di DNA inserito, con tutti gli accorgimenti di cui abbiamo detto fino adesso. Si andrà a favorire la chiusura del batterio, cioè bisognerà creare, dire al batterio adesso chiuditi. Questo si fa aumentando la temperatura. Se noi avevamo mantenuto questo stato di competenza, di pori sulla membrana, tenendo il batterio a una temperatura più bassa, se noi alziamo la temperatura, lo shock creerà la chiusura immediata di questi pori. Questo shock porta alla morte di molti batteri, intendiamoci. Quelli che sopravvivono però hanno 37 il tempo di recuperare il loro metabolismo, in genere gli viene data almeno una mezz'ora di tempo, e poi vengono castrati sul terreno che contiene l'antibiotico che seleziona la presenza del nostro vettore. Questo evento non può avvenire immediatamente. Perché? Perché se noi selezioniamo subito i batteri che hanno integrato il nostro vettore con la resistenza, in realtà muoiono tutti. Noi dobbiamo dare tempo, esatto, al batterio di iniziare a esprimere la resistenza. Cioè noi gli abbiamo appena dato del DNA, ma dobbiamo dargli almeno un ciclo di vita perché lui possa esprimere questo DNA, quindi produrre il gene della resistenza, la proteina della resistenza all'antibiotico, e quindi metterlo in presenza dell'antibiotico, perché sennò muoiono poi. Quindi bisogna lasciarli per un certo tempo a 37, che è la loro temperatura generalmente fisiologica, poi li si va a piastrare sull'antibiotico, in questo caso l'ampicillina, e dopo una cultura, in genere si fanno culture solide, le culture solide per metterlo solo in gelatina impediscono che i nostri batteri liquidi si possano muovere nella piastra. Quindi i batteri, una volta che sono finiti nella piastra, sono come seminati in quel punto e da lì non si possono muovere. Crescendo di notte, quindi le cellule figlie non possono allontanarsi dalla cellula che le ha originate, è un termine non corretto, le due cellule da luna restano sempre nello stesso punto. Se le lasci almeno 8-10 ore, quello che succede è che si forma una vera e propria colonia, sono visibili a occhio nudo, di batteri che sono delimitate e in uno stesso punto. Quindi noi sappiamo che questi batteri sono tutti cloni l'uno dell'altro, e il plasmide che c'era in ognuna di queste colonie può essere diverso, però all'interno della stessa colonia il plasmide è sempre lo stesso. Per cui se abbiamo utilizzato un legame di tipo blando, dobbiamo selezionare, comunque bisogna controllare quello che si è messo, perché possono avvenire degli eventi anche imprevisti, quante copie di plasmidi ho messo, quante. Per cui bisogna controllare con queste colonie usando gli enzimi di restrizione e scegliere la colonia batterica o le colonie batteriche che hanno esattamente il vettore che volevamo noi, costruito come l'avevamo preparato. E la cultura solida ci permette appunto di separare le varie popolazioni cellulari. Questa è di nuovo la trasformazione, vi fa vedere come i vostri vettori vadano tutti a inserirsi nei batteri, così, cioè, non tutti i batteri poi riescono a integrare veramente il DNA, quei batteri che non hanno integrato il plasmide moriranno durante la selezione, sono quelli indicati in grigio, quelli in rosa sono quelli che hanno al loro interno il plasmide. Tuttavia non tutti quelli rosa saranno, tutti origineranno una colonia, ma non tutti effettivamente avranno esattamente il vettore giusto, avranno quelli col vettore invertito, quelli con più vettori, con delle unioni di più geni all'interno del vettore. Quindi andando a selezionare ed analizzare queste tre colonie batteriche, si potrà decidere quale di queste tre colonie batteriche, o se tutte e tre, sono esattamente il batterio che noi volevamo originare, e si andrà ad amplificare poi soltanto quella cultura batterica lì, e quindi sotterranno poi milioni e quanti si voglia di batteri che hanno esattamente quel plasmide. A quel punto si potrà ricavare, isolare la proteina che si voleva farli produrre, studiare e fare quanto si desiderava. Vi dicevo che oltre, in genere ci sono sempre dei geni di resistenza all'antibiotico in tutti i vettori, spesso e volentieri all'interno dei vettori vengono messi più geni marcatori in modo da aiutare il ricercatore che deve selezionare il batterio che ha integrato il plasmide da quello che non l'ha integrato. Quindi si fa sempre una selezione sull'antibiotico, che c'è sempre, in questo caso, nel caso di questo vettore, che è uno dei più utilizzati, è dato dalla resistenza all'ampicillina, ovviamente sempre antibiotici che non vengono usati nella pratica normale, e in questo caso per esempio c'è un altro gene marcatore, che è quello dell'AZ, che è quello che dicevo l'altra volta, che è una marcatura di tipo chimico, biochimico, metabolico, per cui se vai a dare il substrato giusto la colonia batterica assume una colorazione azzurra. Qui abbiamo il polilinker del batterio, del vettore o plasmide, dove ci sono tutti i siti di restrizione con cui si può tagliare e linearizzare questo plasmide. In genere i plasmidi che vengono caratterizzati, studiati, utilizzati, magari hanno dei siti di restrizione nella loro sequenza, più normalmente tendono a non averne. Se ne hanno durante tutta la loro sequenza, sono siti di restrizione per enzimi molto poco utilizzati. Gli enzimi che sono indicati nel polilinker sono sempre tutti enzimi che tagliano un'unica volta, quindi che non hanno siti di taglio per tutto il resto della lunghezza del plasmidio vettore, nell'ordine con cui sono stati indicati. I polilinker sono proprio successioni di siti di restrizione, e quindi sono quelli che possono venire usati per linearizzare il plasmide e per inserire il frammento. Questo fa anche sì che il frammento venga sempre inserito nello stesso punto, dopo il nostro promotore. Per il frame invece dobbiamo starci attenti noi, cioè che la cornice di lettura del frammento sia compatibile con il vettore, dobbiamo controllarlo noi, controllando i nucleotidi, vedendo che la TG iniziale resti in frame, cioè con la cornice di lettura giusta. E questa colorazione bianco-blu è visibile qua, ho preso un'immagine di una piastra in laboratorio, questa è una piastra tipica con la griglia sotto, alcune non hanno la griglia ma è uguale, non cambia niente. Vedete che le colonie batteriche si dovrebbero vedere, si vedono proprio bene, sono una colonia, perché sia visibile deve avere almeno 10 milioni di batteri dentro, poi ci sono colonie più o meno grandi. Questa è già una situazione un po' al limite, perché quando le colonie diventano così le grandi, quello che può succedere, finché la colonia è bella isolata, noi siamo sicuri che questa colonia, per esempio, questa è bianca, però immaginiamo che siano colonie piastrate su ampicillina, che tutte abbiano sopravvissuto, siano sopravvissute alla selezione su ampicillina, per cui in teoria hanno tutte il nostro vettore che dà la resistenza all'ampicillina. Per le colonie che trovate isolate o ben distanziate dalle altre, questo è vero. Se vi trovate in una situazione di tre colonie molto vicine come questa, non è poi così vero, perché allora se due batteri erano vicini e uno si mangia l'ampicillina del terreno di coltura, il batterio vicino magari riesce a non morire e a crescere lo stesso, perché l'ampicillina in quel punto è stata portata via dalla colonia circostante. Quindi effettivamente potrebbero comunque crescere delle colonie che in realtà la resistenza non ce l'hanno, quindi il vettore che noi gli abbiamo aggiunto, no, bisogna stare attenti. La doppia selezione può essere un metodo per aiutare, la selezione sull'antibiotico più sul colore, per esempio. Oppure in questo caso sono stati batteri selezionati soltanto per il sistema dell'HZ, quindi l'unica selezione è data dalla colorazione blu. Vedete che le colonie che hanno il blu si vedono benissimo, cioè si riescono a separare dalle altre.
Si chiama sistema?
Cioè... l'HZ, allora sfrutta il gene dell'HZ batterico. Se tu che è un operone per cui contiene tre geni, il più importante in questo caso ai fini di questo è il gene della beta-galattosidasi, sono coinvolti proprio nel metabolismo della beta-galattosidasi. Se tu gli dai il substrato, questi qui clivano lo zucchero e originano questa sostanza.
Quindi basta dare il substrato,
esatto, che
lui lo esprime.
No, lui lo esprime lo stesso, perché se hai il vettore tu fai esprimere questo operatore anche, quindi esprimerà il gene della HZ normalmente, però non vedrai colorazione azzurra. Lo esprime semplicemente perché noi gli abbiamo inserito il vettore dentro, il plasmide, per cui tutti i geni del plasmide vengono poi espressi e esprimerà la HZ. Se noi andiamo a dare il substrato di questo zucchero, quello che di questo enzima, il substrato è il PTG che viene dato o l'XGAL a seconda di...
La digestione di questo zucchero ha come sottoprodotto questo...
La digestione di questo zucchero che noi aggiungiamo alla piastra, come avremmo aggiunto la picillina in un secondo caso, da parte della Z porta alla creazione di questa colorazione azzurra. Quindi la Z viene prodotto dal batterio perché gliel'abbiamo dato noi col vettore. Quindi tutti i batteri che hanno il vettore producono la Z. Noi gli diamo l'XGAL come substrato, il substrato viene tagliato dalla Z, che è presente solo nei batteri che ce l'hanno, e tagliato da questa colorazione azzurra, per cui tu poi vedi azzurri soltanto i batteri che hanno il vettore, perché tu il substrato l'hai dato a tutti. È una colorazione estremamente visibile, se no ci sono colorazioni in fluorescenza, generalmente non si usano per i batteri si usa la resistenza all'antibiotico, questo.
Non si fa proprio bene a trasferire.
Sì, ma tu puoi sempre separare le colonie sono molto... o le puoi amplificare e farle crescere in un ambiente liquido, tu puoi prelevare la colonia meccanicamente, spostarla in ambiente liquido e i batteri crescono fino a che c'è spazio, per cui parte dei batteri analizzarli agli ultravioletti e parte no. Questo perché non tanto perché i batteri muoiono, perché non useresti gli ultravioletti per anni e anni, però gli ultravioletti puoi danneggiare il DNA, allora hai il rischio che poi abbia creato delle modifiche nel sistema. Se no, quello che si può fare è anche una cosa che viene chiamata replica plate, per cui tu appoggi un filtro di carta assorbente semplicemente su questa piastra. La carta assorbente intrappola parte dei batteri della colonia, lasciando però le colonie al loro posto. Questo filtro
prende solo la parte superficiale,
la fotocopia, lo puoi mettere a qualche colonia, ma in realtà è solo la fotocopia, come se fosse la fotocopia, lo puoi mettere a luce ultravioletta, puoi guardare l'immagine di questo e andare sulla piastra a ricercarti le colonie buone, quindi in realtà si fa. Quindi per il clonaggio sono importanti tre passaggi, qui sono indicati tre ma non i tre cavoletti. Allora, il primo è il controllare il frammento, compatibilità, frammento, sistema in cui si sta clonando il frammento e la compatibilità tra il frammento e il vettore, sia come cornice di lettura, sia come, come tutto, tutte le cose che abbiamo detto dall'altra lezione. La seconda parte importante è la trasformazione, che è un passaggio basilare, perché bisogna trasformare più batteri, più cellule ospite possibile senza intossicarle. I metodi ve li ho già descritti anche l'altra volta, sono quei tre. A seconda dei batteri si tende a usare o l'elettroporazione, quindi la corrente, o i sali, sempre uniti allo shock termico. Nelle cellule eucariote si tende ad essere un po' più blandi come stress, a non spostare tanto e a utilizzare queste micelle, queste lipofettamina, queste sostanze di estratto fosfolipidico. In ogni caso bisogna fare entrare in qualche modo il DNA nell'organismo ospite. Più la trasformazione è efficiente, più plasmidi vettori entrano nell'organismo ospite, più facilmente ottieni quello che vuoi sostanzialmente. Quindi lo scopo è di ottenere una trasformazione efficiente al 100%. Mediamente dipende dal sistema, però non capita, cioè si arriva al massimo al 95% nei sistemi più facili. Nei sistemi più difficili siamo anche al 2%, 3%, quindi dipende sempre da questo così. E poi avere un buon sistema di selezione per i batteri che hanno, o comunque gli ospiti che hanno integrato correttamente il nostro frammento, basato su quante più cose possibili, a selezione su antibiotici, selezione colorimetrica, selezione a fluorescenza, anche combinandone più di una tra loro. Alla fine, una volta che si è, per questo qui non citavo questo terzo indicato qua come terzo punto più importante, quando è isolato tutto, chiaramente riprodurre le colonie batteriche in modo da non vanificare il risultato. E adesso vi facevo vedere solo, queste sono foto prese molto male in laboratorio. Gli enzimi di restrizione vengono tenuti tutti a meno 20, sono sempre molto delicati, nel senso che riportarli a temperature elevate li danneggia, sono proteine, le proteine devono sempre stare a temperature fredde, se no gli amminoacidi si danneggiano. Questi vengono mantenuti quindi a meno 20, non congelati, perché vengono in genere sciolti in glicerolo. Il glicerolo impedisce il congelamento, quindi evita che la struttura della proteina, che è l'enzima, a furia di congelare e scongelare venga rovinata, e un enzima senza una struttura non può svolgere l'attività enzimatica. La reazione poi viene svolta alla temperatura giusta di funzionamento per quell'enzima. La stragrande maggioranza degli enzimi tagliano meglio a 37 gradi, e i 37 gradi vengono ottenuti in genere o con bagnetti come questo qui rappresentato, quindi proprio delle vaschette con l'acqua controllata, oppure con degli incubatori che sono proprio delle stanzette a temperatura fissa. Gli enzimi tagliano anche a temperature che non sono la loro specifica, con dei risultati diversi a seconda dell'enzima. Ci sono degli enzimi che faticano, cioè che o sono proprio nella loro temperatura o rischi che non taglino, perché sono enzimi che in genere anche alla loro temperatura specifica tagliano molto lentamente e fanno fatica a tagliare. La maggior parte degli enzimi invece taglia benissimo alla sua temperatura, e bene anche a temperature non troppo distanti da questa, cioè per un enzima che tagliava bene a 37, in genere se lo metti anche a 25 gradi centigradi non succede niente. Quello che succede è che ci vuole più tempo perché ti tagli tutte le operazioni. E dato che gli enzimi non sono macchine, computer, sono proteine, tutto sommato, il fatto di allungare i tempi del taglio può creare dei problemi. Alcuni enzimi, per esempio, se tagliano per troppo tempo, iniziano a tagliare anche delle sequenze che non sono proprio la loro, ma che ci assomigliano, e si dice che hanno star attivi, cioè impazziscono fondamentalmente. Il problema è che se iniziano a tagliare anche sequenze che non sono proprio la loro, tu magari devi fare un clonaggio di restrizione, non capisci più niente quello che stai facendo. Lo stesso per i tempi in cui bisogna tenerli nella temperatura di taglio. Se molti enzimi, una volta che hanno tagliato tutti i siti di restrizione sul DNA, non trovando più altri siti da mangiare ed essendo belli attivi, perché sono nella loro temperatura di funzionamento ideale, pensano bene di tagliare altri siti, dicendo ma moriamo oltre. E anche lì devi evitare questo, quindi anche il tempo in cui l'incubo e la temperatura deve essere controllato. Quando si è isolato il frammento e si vuole far correre il gel, dove si fa correre il gel sono queste cassette, che sono cassette da elettroforesi. In generale hanno questa forma qua, le forme sono diverse, però il concetto è questo. Sono in ambiente liquido con un tampone salino, perché bisogna consentire il passaggio della corrente semplicemente. Presentano un polo negativo e un polo positivo, ben distanziati tra di loro, e in genere un supporto su cui può venire appoggiato fisicamente il gel di agaroso. Per cui la corrente ovviamente si sposterà dal polo negativo al polo positivo, percorrendo tutto il tampone salino e passando anche all'interno del gel. Il DNA viene caricato, quindi viene posizionato all'interno del gel.
Quale salino serve?
Consentire il passaggio di corrente. Se tu mettessi un qualcosa da più di sali, la corrente non passa. Quindi ha solo lo scopo di creare il campo elettrico. Un conduttore. Il DNA viene posto all'interno del gel in delle zone precise che sono dette pozzetti, con molta fantasia, e una volta che il DNA è posizionato in queste zone all'interno del gel, viene caricata la corrente. Data la corrente, il DNA inizia a spostarsi verso il polo positivo. Ovviamente il fenomeno è a tempo, se noi lasciamo solo 5 minuti non vedremo praticamente il DNA muoversi all'interno di questo gel, dobbiamo lasciarlo per un tempo compatibile con lo spostamento del DNA all'interno del gel. Si bloccherà la corrente soltanto quando, cioè se noi lasciamo andare la corrente per sempre, alla fine tutto il DNA uscirà dal gel e si andrà a perdere nel tappone, quindi bisogna un attimo mediare questa cosa. Il gel viene preparato, vabbè, banale, però si forma con una sostanza che dicevo è l'agarosa, che è uno zucchero. Funziona come un classico budino da cucina. Allora devi riscaldare il tampone in cui sciogli lo zucchero, questo agaroso. Il tampone in cui sciogli l'agaroso è lo stesso che hai usato nella vaschetta di elettroforesi per condurre la corrente, in modo da non usare, se usi tamponi diversi in genere la corrente viene condotta in modo diverso, quindi il DNA poi corre in maniera un po' strana. L'agaroso, questo zucchero, viene pesato in base alla concentrazione che vuoi avere per avere maglie più o meno stesse del gel, lo posizioni in una belta all'insieme del tampone, viene scaldato tutto in un classico fornetto a microonde, a temperatura calda si scioglie questo zucchero come budini, forma questa sostanza gelatinosa, ma finché è liquida, ovviamente è liquida, poi la fai raffreddare, man mano che si raffredda in una cassettina diventerà solida e diventerà una struttura solida. Queste sono le cassettine in cui viene fatto solidificare, viene messo all'interno della cassettina un pettinino, viene chiamato, sono dei pettini con dei dentini e vengono messi in mezzo alla cassetta, vedete? Viene fatto scendere questo liquido che contiene l'agaroso sciolto dopo che l'avete scaldato al microonde, si aspetta una decina di minuti, questo solidifica, poi dipende da quanto lo fate grande, come le solite cose. Quando solidificherà, ovviamente solidificherà attorno a questo pettinino che avete inserito all'interno. Quindi quando andrete a rimuovere questo pettinino si formerà nel gel, che è questo qua, dei buchi che sono dati dai dentini del pettine, che sono i pozzetti, ed è in questi buchi che andrete a mettere il DNA. Il gel lo posizionate poi nella cassetta, il DNA viene inserito, vi dicevo, all'interno di questi buchi, per semplicità, il DNA non ha colore, ovviamente, vi ho detto che per visualizzarlo usiamo un altro metodo, ma se voi metteste, è un metodo a fluorescenza, se voi metteste una roba che non vedete perché è trasparente, un'altra cosa trasparente eccetera, voi come fareste a bloccare la corsa di questo gel? Voi avete questa macchinetta qua, a un certo punto se lasciate andare troppo la corrente tutto il DNA poi cade nel tampone, quindi dovete avere una specie di indicatore che vi dica quando interrompere la corsa, quindi una sostanza colorata che non lega il DNA, che però dovete aggiungere al vostro sistema, che serve soltanto a consentire all'operatore di guardare il gel e di vedere a che punto siete nella corsa del DNA all'interno del gel, senza doverlo spostare agli ultravioletti. Questa sostanza è questa colorazione, sostanza blu che vedete qui, è in realtà formata da due coloranti blu diversi, che sono il blu di bromofenolo e quello di xilencianolo. Questi due sostanze coloranti blu migrano nel campo elettrico a velocità diverse. Quindi man mano che ci si sposta all'interno del campo elettrico, loro in maniera indipendente dal DNA, si sposta perché non sono legati al DNA, si muoveranno anche loro due nel campo elettrico, origineranno due bande che però sono visibili a occhio nudo. In genere quello che si calcola è la separazione che c'è tra queste due bande. Si sa più o meno a che velocità migrano questi due coloranti e quindi si è in grado di stabilire quando è il caso di interrompere la corsa del DNA a grandi linee. Quindi se aggiunge questa colorazione blu al DNA si applica la corrente e il DNA si sposta all'interno. Qui forse non si vede bene, ma qui ci sono, si vedono, sono indicate con la freccia i due blu che si sono mossi all'interno del gel. questo è il blu, perché poi quando sono insieme vedi un colore miscela unico, quando si separano uno è un pochettino più scuro ed è quello che migra più velocemente, l'altro è un pochettino più chiaro e migra più lentamente, che è quello che probabilmente non riuscite a vedere, ma se vedi più vicino si vede, poi li avete, quindi si conta la separazione che esiste tra questi due. In genere quello più scuro migra in, dipende poi da per cui il DNA ovviamente potrebbe anche essere sotto i due blu, non è, dipende dalla dalla grandezza del DNA.
Serve solo per
due. Esatto, per dare un'indicazione. Quando decidiamo che la corsa potrebbe essere buona, si prende questo gel, si va a osservare la luce ultravioletta. Adesso ci sono delle macchine che sono un pochino più moderne di queste, in genere sono anche chiuse con gli ultravioletti che non devi più, che hanno anche delle risoluzioni molto più elevate.
Ma anche il caso del respiratore non è un po' eccessivo.
Sì, ma diciamo che la luce ultravioletta danneggia la retina, quindi bisogna avere un qualcosa di plexiglass, per cui o hanno delle, un coso di plastica di plexiglass per coprire il gel in modo che tu non vedi, o tu devi metterti gli occhialini, in genere non la maschera ma gli occhialini. Poi ripeto, adesso ci sono dei computer tutti chiusi dove tu butti dentro e non metti proprio niente, però concettualmente non devi assorbirti gli ultravioletti puri con gli occhi, perché poi non stacca la retina. L'immagine che si ottiene, questa è una foto, i meccanismi più vecchi ottenevano, questa è proprio una macchina fotografica che fotografa nel momento in cui gli dai la luce ultravioletta. Adesso, ripeto, sono collegati ai computer, c'è ancora gente che però lavora con questo. La foto che si ottiene, sia che la otteniate al computer, è di questo tipo. La foto viene così, l'immagine al computer viene esattamente quei colori invertiti, proprio per il meccanismo delle foto, ma queste. E si ottengono delle cose come queste, quindi molto diverse da quel bandeggio che avevate prima ben chiaro, in cui bisogna anche vederle bene le bande. Qui c'è una banda, qui ce n'è un'altra, qui ce ne sono, e si può definire la loro dimensione in base al paragone con un peso molecolare, con un marker di peso molecolare che è dato da frammenti standard di cui noi conosciamo la lunghezza. Come si fa a visualizzarlo? Vabbè, questa è di nuovo la corsa, noi mettiamo il DNA in questi pozzetti che abbiamo creato, non si usa delle siringhe, si usa dei puntali normali, niente di più. Man mano che si applica la corrente, vedete che il DNA entra all'interno di questi pozzetti e si separerà in base alla sua lunghezza. Lo visualizziamo grazie al bromuro di etilio, che è di solito quella sostanza che intercala le basi del DNA, quindi si lega al DNA che noi abbiamo utilizzato e messo nei pozzetti, e serve perché appena lo illumini con luce ultravioletta emette luce, per cui è possibile vedere questa immagine qua semplicemente. Il bromuro di etilio viene posizionato non insieme al DNA direttamente, ma per semplicità in genere viene messo nel gel. Una volta veniva messo nella cassetta, cioè in tutta questa cassetta di corsa, oltre al tampone salivo veniva aggiunto del bromuro di etilio, con il risultato che se ne dava delle quantità abbastanza grandi. Il bromuro di etilio è cancerogeno al 1000 per 1000, per cui non era il caso, e poi scaldando, dato che era in ambiente liquido, questo qui tendeva a evaporare, per cui la cancerogenicità era anche per inalazione. Adesso si tende invece a aggiungerlo al gel, cioè quando si scioglie l'agarosio nel tampone, appena non è più proprio bollente, se no evaporerebbe, si aggiunge il bromuro di etilio, in questo modo si aspetta che si raffreddi un po' e il gel resta trasparente a occhio nudo, però in realtà ha il bromuro di etilio incorporato nella sua struttura. Il bromuro di etilio tende invece a spostarsi dal polo negativo al polo positivo, questo fa sì che al polo positivo al polo negativo, quindi al contrario rispetto al DNA, quindi questo fa sì che all'interno del gel, durante la somministrazione della corrente, il DNA va verso il polo positivo, il bromuro di etilio va verso il polo negativo, per forza il bromuro di etilio incontra il DNA sempre, e quindi tutto il DNA lega. Quello che può sembrare strano, prendete per esempio il campione 4 dove si vede meglio, vedete che ci sono due bande, in realtà tre, ma forse si vede poco, solo due. Vedete che la seconda è più piccola di quella più in alto, di quella più grossa. Allora dite, se voi avevate un vettore, anzi 10 vettori, tagliate i vettori e ogni vettore origina tre bande. Fondamentalmente la quantità di DNA nel punto 4 delle due bande dovrebbe essere la stessa, cioè se io avevo un vettore che origina due bande avrò solo due bande, se avevo 10 vettori che origina due bande avrò 20 bande sparse, 10 qua e 10 qua, dovrebbero essere la stessa quantità. Invece quando andate a visualizzare con il numero dei tiri vedete che sembra sempre più grande la banda più alta, perché avendo un numero maggiore di nucleotidi lega più una quantità più elevata di bromuro di etidio, perché ha più basi che vengono intercalate dal bromuro di etidio, quindi l'intensità della banda è maggiore. Quindi è importante guardate il peso molecolare, ma non bisogna mai considerare l'intensità della banda come un'indicazione di quanto DNA c'è, perché è assolutamente inesistente come discorso. Casi come questi in cui avete la banda più piccola in alto, in alto, in alto, sono casi di indigerito, cioè quando voi avete digerito un vettore, magari voi mettete una miscela di vettori da tagliare con un enzima e poi lo mettete insieme all'enzima. Se l'enzima non ha fatto in tempo o non ha tagliato bene tutti i suoi siti di restrizione, la maggior parte dei vettori si sarà tagliata correttamente. Alcuni vettori si sarà tagliata solo parzialmente, quindi possono dare delle bande più o meno numerose che però appaiono più piccole, perché effettivamente lì ce n'è di meno, perché è un caso particolare. Gli indigeriti possono creare molti problemi, cioè bisogna mettersi sempre nelle condizioni ideali in cui tutti i vettori sono stati tagliati in tutti i loro siti di restrizione, perché quando hai degli indigeriti poi a volte è difficile capire qual è indigerito, quale in realtà è indigerito bene. Di nuovo, clonaggio per espressione e clonaggio funzionale, quindi come concetto tecnico che sono chiari, il clonaggio funzionale serve per andare a o mappare i siti di restrizione oppure andare a generare delle library, quindi a sequenziare il DNA. Il clonaggio per espressione invece serve per spostare solo un frammento di DNA in modo da far produrre una molecola, una proteina di qualche interesse, di una qualche utilità. Per il clonaggio di espressione vi avevo detto l'altra volta che si devono prendere un frammento di DNA, tagliarlo con un enzima, per esempio, si originano tanti frammenti di DNA di cui non si sa niente. Sappiamo soltanto che le estremità di questi frammenti sono dati dal taglio per l'enzima che noi abbiamo utilizzato. Questi frammenti vengono clonati in tanti vettori tutti uguali e si possono così originare delle colonie batteriche, quindi delle intere popolazioni di cloni batterici, ognuno dei quali ha al suo interno un frammento del DNA che noi vogliamo analizzare, di cui noi però non sappiamo niente. Questo DNA non è stato separato in modo logico per funzione o separando un gene o separando, è stato separato solo in base ai siti di taglio, quindi neanche per lunghezza dei frammenti, cioè soltanto per l'estremità dell'enzima che noi abbiamo utilizzato. Quindi non c'entra l'attività dell'enzima, però noi possiamo usare questo clonaggio funzionale, quindi non per espressione, sì per generare delle library. Quelle library, ho detto, che possono essere sequenziate, quindi potenzialmente quello che è stato fatto per il progetto del genoma umano con la sequenza è stato definire tutto il genoma proprio utilizzando queste library. Però al di là di questi progetti mastodontici possono venire usate queste library anche per cose più semplici e per saggi biochimici, cioè per definire la funzione dei geni. Noi possiamo creare la funzione è definita per l'espressione se tu stai cosa cercare. Allora, io ho questo frammento di DNA che so essere un gene oppure una proteina, cerco il gene e vado a studiarmi quello. Se venivano fatte per esempio per le cellule tumorali, ma ci sono tanti altri esempi, però tu hai una cellula tumorale e una cellula sana, non sai niente di come mai quella cellula tumorale sia diventata tumorale, non hai la più pallida idea di che gene andare a cercare. Cosa fai? Prendi il DNA, lo tagli con un gene, con un enzima di restrizione, origini una library di quella cellula tumorale, di quella popolazione, di quel preciso tumore, non? Ovviamente fai quella cosa e origini tanti vettori che hanno ognuno un frammento di DNA, che però non corrisponde necessariamente a un gene, però è un frammento di DNA. Lo vai a inserire nelle cellule normali dello stesso tipo di quelle cellule tumorali. Allora, se era un tumore della mammella, voi vi prendete delle cellule sane di mammella. Se era un tumore del pancreas, prendete delle cellule sane del pancreas di un altro individuo, presumibilmente. Gli aggiungi
le culture, somministro una parte di DNA a ognuno. Se qualcuno ha sviluppato il tumore, beccato il genere.
Esatto, in ognuna tu vai a inserire uno di questi vettori con quel frammento. Se per sbaglio una di quelle cellule si trasforma e diventa tumorale, tu non sai che cosa gli hai messo dentro. Tu sai che gli hai messo dentro quel dato frammento che ha quegli estremi lì. In quel dato frammento lì ci deve essere un gene, ci deve essere qualcosa. Tu studi quello, ci ne hai fatto,
diciamo. Sì.
Il genere è un punto di partenza perché ti permette di trovare una molecola che è implicata nella trasformazione di queste cellule, quindi un gene che è coinvolto nella trasformazione di quelle cellule. Allora tu intanto studi poi che gene è, che proteina dà, magari studi qual è il ruolo di quella proteina, poi ti vai a studiare quali sono le altre proteine la cui attività dipende da quelle, poi puoi risalire a tutti gli altri geni coinvolti, per dire, però hai un inizio su cui lavorare. E la maggior parte degli studi, per esempio, su tumori, almeno all'inizio, sono nati così. Cioè la capacità delle cellule di venire trasformate, di perdere. Normalmente una cellula, in coltura, anche nel nostro organismo, ha quella che viene chiamata inibizione da contatto, blocca la crescita a un certo punto. In coltura, separata dall'organismo, è proprio detta inibizione da contatto, perché la cellula, su un supporto che è quello della piastra, cresce finché non riempie la piastra. Nel momento in cui la piastra è piena, le cellule smettono di crescere e quella è una cellula normale. Al massimo iniziano a morire e quindi ricrescono per ricompletare i buchi, per carità, però non crescono più. Quando perdono questo concetto, in realtà sono già trasformate, sono già cellule tumorali. Per la trasformazione tumorale occorrono almeno due eventi. La trasformazione è uno dei due eventi, cioè, quindi non sono ancora cellule completamente tumorali, sono solo cellule che hanno perso la capacità di regolare la crescita e continuano a crescere. Fino a che resta così è già grave la situazione, però poi diventano tumorali. E quindi nelle piastre si vedono perché crescono tipo sotto, fanno dei multistrati cellule, fanno i foci, fanno delle montagnette di cellule, continuano a crescere, resteranno prima adese e poi inizieranno a crescere a montagna. E ricordate che però, ecco, è fatto in cieco, nel senso che questi vettori non contengono un DNA di cui voi sapete la funzione, è proprio per andare a definire la funzione. Come questo qui sulle cellule tumorali si possono fare altri studi biochimici. Se io sto cercando un enzima che blocchi il metabolismo di una determinata sostanza, io posso avere anche un approccio di questo tipo, crearmi una library e andare a vedere se riesco a trovarlo in questo modo. Potrei anche non trovare niente, chiaramente, perché magari non sono entrata nei geni giusti. Sì. Quando si clona invece una proteina, un gene, per fare invece un qualcosa di espressione, cioè noi vogliamo far produrre una proteina, può essere utile in qualche modo andare ad aggiungere al gene della proteina che noi stiamo inserendo nel vettore delle altre cose che permettano l'isolamento, quindi il riconoscimento della proteina una volta che è stata prodotta. Ovvero io metto in un vettore il gene di una proteina di cui non so niente. Se poi la faccio produrre a un organismo, presumo che questa venga prodotta su larga scala rispetto alle altre, quindi di riuscire a separarla. Però dato che non ho nulla di conoscenze riguardo alla proteina che viene fuori da questo gene, ho anche delle difficoltà poi a separarla dalle altre, perché che cosa sfrutto dato che non la conosco? Allora cosa posso fare? Invece di far produrre solo il DNA della proteina, posso attaccare al DNA di questa proteina dell'altro DNA che codifica per un'altra proteina che viene detta tag, generalmente c'è una codina che io conosco. Per cui immaginate di avere un gene, un DNA di interesse, sempre cDNA, io parlo di geni, a questo lo inserite in un vettore in modo che alla sua estremità o all'inizio o alla fine, si può fare in entrambi i casi, sia all'inizio che alla fine della protina, quindi attaccandoglielo all'inizio o alla fine, ci sia un altro gene che codifica per una molecola nota, che io posso separare da tutte le altre in modo facile. Se non ci sono delle interruzioni tra il cDNA che io ho inserito di interesse e questo tag, questa sequenza che mi serve per isolare la proteina, i sistemi di espressione della cellula in cui vado a inserirli, cosa produrranno? Produrranno non due molecole separate, ma un'unica proteina che avrà all'inizio, per esempio, il nostro cDNA di interesse e alla fine questo tag. O al contrario, quindi io origino una proteina che è detta una proteina di fusione, che in realtà non esiste, ma è un'unione di due molecole, una che è quella che noi dobbiamo studiare, l'altra è una coda che noi sappiamo che caratteristiche abbia. In genere questi tag, queste code molecolari che vengono aggiunte non sono mai lunghissime, cioè vere e proprie proteine, perché sennò la loro struttura potrebbe danneggiare la formazione della struttura della molecola che vogliamo studiare e quindi impedirci di studiarla correttamente, perché una proteina che non assume la sua conformazione giusta funziona mica bene, cioè non sappiamo se ha delle alterazioni. Sono proprio dei tag, delle molecole piccole, possono essere o delle code di stibine, si parla di 6 stibine, quindi neanche una proteina, ma semplicemente una codina di 6 stibine che poi possiamo utilizzare per ricatturare e isolare la proteina che abbiamo fatto produrre. Oppure delle molecole tipo questa MBP o GST, sono due diverse, che sono due proteine molto molto piccole e molto molto ben caratterizzate. Qual è lo scopo? Allora, noi inseriamo il cDNA, in genere si fa la fusione all'interno del vettore, cioè si crea dei vettori che hanno il polilinker posizionato in modo che noi, quando diamo il DNA di interesse, il cDNA di interesse, creiamo questa proteina di fusione già. Quindi nel momento in cui l'organismo in cui andiamo a inserire questo vettore creerà una proteina che è data da questo cDNA di interesse più il tag. Esatto, fatto come viene rappresentato qua nell'immagine. Quindi quando noi cloniamo poi questa struttura in una cellula ospite, viene fuori una proteina che è un ibrido di due molecole, che però devono essere separabili tra di loro, in genere con una zona di taglio. Cos'è possibile? Noi abbiamo creato questa proteina che, per esempio, facciamo finta sia fusa a questo tag che si chiama MBP. È uno dei tag più utilizzati. Noi non sappiamo nulla della nostra molecola, però noi possiamo creare delle colonnine di affinità che siano in grado, con anticorpi specifici o con delle resine specifiche, di legare la proteina che abbiamo usato come tag. Nel caso dell'MBP, l'MBP è una maltose binding protein, cioè una proteina che lega il maltosio. Allora noi ci facciamo una colonnetta con la resina con attaccato il maltosio. Cosa succede? Dato che questa colonnina è rivestita di maltosio, l'MBP, che è una proteina che lega il maltosio, si legherà al maltosio. Allora, noi prendiamo tutte, immaginiamo di averla fatta in una cellula eucariote, perché in genere queste cose non si fanno nei batteri, però abbiamo messo questo plasmide all'interno di una cellula eucariota, l'abbiamo fatto esprimere e abbiamo fatto diventare originare delle proteine da questo plasmide. Andiamo a rompere la cellula eucariota e estraiamo da quella cellula eucariota tutte le proteine che sono presenti nella cellula eucariota. Tra queste ci sarà anche la proteina che noi gli abbiamo inserito dentro, perché gli abbiamo inserito il DNA che ci interessava di questa molecola, che viene espressa come proteina di fusione, quindi legata a un tag specifico, che nel caso particolare qua è questo MBP, questa proteina che lega il maltosio. Quindi noi abbiamo alla fine una miscela di estratto cellulare, cioè di tutto quello che deriva dal citoplasma delle cellule che abbiamo rotto, che contiene tante altre proteine, acidi nucleici, lipidi e la nostra proteina di fusione. A noi interessa solo la parte che non conosciamo, non l'MBP chiaramente, però abbiamo fatto la proteina di fusione per sfruttare le capacità dell'MBP di legare il maltosio per isolare la proteina che noi interessa da tutto il resto dell'estratto cellulare. Allora, se noi carichiamo tutte queste sostanze contenute e liberate dall'estratto cellulare su una colonnetta, cosa succede? L'MBP legherà il maltosio, tutte le altre molecole che erano presenti nella cellula invece non saranno in grado di legare il maltosio e le perderemo.
Il maltosio
lo mettiamo noi sulla colonnetta, semplicemente. Cioè noi creiamo una colonnetta col maltosio perché ci serve che leghi l'MVP. Il maltosio è un zucchero per cui si riveste semplicemente di resina con la resina con intrappolato di zucchero dentro, niente di cosa. Lo usiamo soltanto perché è quello che lega l'MVP. Se usassimo un'altra proteina, un altro tag, useremmo non il maltosio, ma ci creeremo una colonnetta con delle altre sostanze, non importa quali, che però sono in grado di legare la proteina di fusione che noi conosciamo, o degli anticorpi, o del in genere degli anticorpi, o delle molecole che ne legano altre. Col risultato che però, quando noi buttiamo tutto quello che abbiamo estratto dalla cellula nella colonnetta, nella colonna resteranno intrappolate soltanto le sostanze che le proteine che sono proteine di fusione, cioè che hanno questo nostro tag che veniva riconosciuto. Quindi resterà intrappolata solo la molecola che a noi interessava. Tutto il resto verrà perso. E quindi noi ci siamo purificati da tutto il resto della cellula che abbiamo rotto, solo la molecola che ci interessava e non le altre. Immaginiamo di voler fare un farmaco. Allora, io voglio far fare la solita insulina per produrre i diabetici, per curare i diabetici dal lievito, come viene fatta quella farmaceutica che adesso viene utilizzata. Allora, mi costruisco un bellissimo vettore che vada bene per il lievito, in cui ci metto il gene per l'insulina, in modo che i lieviti possano produrmi l'insulina. Trasformo i lieviti con questo vettore e i lieviti produrranno insulina al loro interno. E poi? Io ho questi lieviti con dentro l'insulina, poi io devo, non ancora, io non ho fatto nessuna propria diffusione, cioè in quel caso io avrei i lieviti con l'insulina dentro, dovrei rompere i lieviti e estrarrei tutto il materiale che è presente all'interno delle cellule di lievito, tra cui anche l'insulina. Per cui se io uso questa come farmaco, in realtà ti sto dando sì dell'insulina, però tra l'insulina ti do tutte le altre cose che c'erano all'interno del lievito. Ora, se ti va bene non fanno niente, se ti danno allergie sono cavoli tuoi. Quello che bisogna fare è isolare la proteina insulina da quelle del lievito, quindi separarla. Un trucco per far questo è generarsi queste proteine di fusione. Vi ho fatto questo esempio voi sapete che cosa dovete isolare, perché l'insulina la conoscete, quindi voi potete usare questo trucco anche su proteine che non conoscete. Se io faccio produrre un gene, un cDNA di una proteina che io non conosco, poi come faccio a riconoscerla da quella del sistema dove lo faccio produrre? Devo per forza fare una proteina di fusione, devo in qualche modo separarla dalle altre e poi avere solo quella per poterla studiare, giusto? O per usarla come farmaco.
Una volta che ho fatto la colonnina, poi ho ottenuto la mia proteina legata al tag e separo ancora il tag.
Adesso separi ancora il tag dalla proteina, infatti ci arrivavo. Praticamente quindi per separarla dalle altre te la cloni già in modo da originare una proteina di fusione, quindi non cloni solo il tuo piccolo cDNA, ma ci aggiungi questi tag, tra cui c'è questa MVP che è solo un esempio, e poi separi il tag da tutto il resto. Chiaramente il tag è legato alla tua proteina, quindi stai separando la tua proteina. Nel caso dell'MVP questo legame avviene perché l'MVP lega al maltosio, quindi tu ti fai una colonnina di maltosio e ti separi tutte le tue molecole. In questo caso tu hai separato tutto il resto, però la tua proteina, come faceva notare lui, è legata alla colonnina. Quindi tu dovrai poi staccarla in qualche modo dalla colonnina. Normalmente si generano dei siti di restrizione, cioè dei siti di taglio, non per enzimi, qui non siamo sul DNA, sono siti di taglio enzimatico tra la proteina che ti interessa e la proteina di fusione. Infatti se voi guardavate qua c'era, qui non è segnato sul DNA però sulla proteina, viene lasciato un sito di taglio, in modo che trattando questa colonnina con l'enzima specifico che riconosce questo sito di taglio, noi avremo il distacco dell'MVP dalla proteina che a noi interessa. L'MVP resterà attaccato tra l'altro alla resina, perché il sito di taglio abbiamo detto che è qua in mezzo, quindi l'MVP resta attaccato alla resina, noi potremo eluire soltanto la nostra proteina rossa, che in questo caso sarà pura, quindi sarà la nostra insulina del lievito, noi possiamo darla ai pazienti senza pensare che debbano morire per scioccarsi l'altro, perché gli stai dando poi soltanto quella. se devi studiare una proteina, di nuovo ti serve che la proteina sia pura, perché più è contaminata da altre molecole, più fatichi poi tu a capire qualcosa all'interno della struttura. Abbiamo quasi finito. Vabbè, quali sono le proteine che si fanno nei procarioti? I procarioti sono molto utilizzati, al di là di quello che uno può pensare, cioè i batteri Escherichia coli per far produrre proteine a scopo terapeutico, altro è estremamente utilizzato. Ci sono dei problemi che riguardavano soprattutto il fatto che gli eucarioti non possono fare modificazioni post-traduzionali della proteina, per cui le proteine che ne vengono fuori sono diverse da quelle spesso che vengono prodotte negli eucarioti. Però l'utilizzo dei batteri procarioti evita qualsiasi rischio di contaminazione. Se si va a usare dei vettori più complessi, tipo i vettori virali, generalmente quello che succede è che rischiamo di avere poi contaminazioni date dalla presenza del virus ancora all'interno e possiamo creare dei danni. Quindi sono lo stesso molto usati nonostante questo problema delle modificazioni. La produzione di insulina adesso viene fatta in lievito, non viene più fatta in Escherichia coli, ma è stata fatta in Escherichia coli fino a 5-6 anni fa. Quindi, ed è stato cambiato, utilizzato il lievito, perché adesso si è ottimizzato anche il sistema di lievito e per strategie commerciali, più che per altre cose, perché funzionava benissimo, quindi non è migliorato il funzionamento sul paziente passando dal sistema lievito al sistema Escherichia coli. Sono variate altre circostanze, semplicemente. Quello che viene fatto ancora in Escherichia coli invece è l'ormone della crescita, che è un ormone che normalmente non è modificato, per cui Escherichia coli, dato che non è una proteina che viene modificata post-traduzionalmente, esattamente identica a quelle delle cellule eucariote, è di 190 aminoacidi, questo non importa, l'ormone della crescita serve appunto durante lo sviluppo soprattutto, è quello che aiuta l'allungamento delle ossa lunghe sostanzialmente del nostro organismo. Quindi chiaramente se un individuo non ne ha o ne ha in bassa quantità, provoca nanismo, quello che viene detto nanismo armonico, non quello disarmonico, cioè in cui tutto il corpo è proporzionato ma è di dimensioni più piccole. Quello che si era fatto inizialmente era provare ad utilizzare l'ormone della crescita degli animali, ma si era visto che questo non è efficace, la struttura è completamente diversa e effettivamente non era interscambiabile, quindi non dava crescita e effetto sull'uomo, quindi non poteva essere usato terapeuticamente. Allora bisogna per forza prendere quello umano. È stata fatta per un certo periodo questa cosa macabrissima di andare a recuperare l'ipofisi dei cadaveri, perché l'ormone della crescita è prodotto dall'ipofisi umana. Ovviamente l'ipofisi è un organo posto al centro della scatola carica, piccolo, una ghiandola, scusate, quindi non è che puoi prelevarla da un individuo vivo comunque, per cui si utilizzava i cadaveri morti possibilmente da poco, quindi in stato subito immediatamente alla morte, quindi difficile avere per me, pace che non c'erano molti problemi perché non si sapeva che lo si faceva, quindi però si trattava di prelevare
proprio con chi porta sottrarre senza
no, un po' più in genere in ospedale, quando il paziente moriva in ospedale veniva prelevato, perché è un po' una cosa come il trapianto d'organi, non puoi aspettare che ci sia degradazione del tessuto, perché sennò chiaramente anche l'ormone, le proteine sono più, era bella il 3 giorni dopo. Però i dati sono quelli, cioè ho tante ipofisi per avere la dose che a un paziente serviva per un anno. Il problema è anche che prendendo le robe dall'uomo, uno dice che bello, se prendo dall'uomo sono umane, in realtà non sai cosa vai a pescare, perché rischi di trasmettere un sacco di malattie e di cui tu non sai la conoscenza, non sei a conoscenza, perché non sai se quel paziente che è morto, perché magari è morto per un incidente stradale, aveva in realtà una patologia non manifesta. È vero che fai degli screening, fai dei test, ma non puoi testare tutto l'organo, cioè nessuno può dare la garanzia del 100%. Nel momento in cui tu mescoli 80 ipofisi per un anno di cura, capite che la possibilità di ammalarsi durante questi trattamenti era elevatissima, e poi sicuro che non c'era la cura per tutti, allora qualche fortunato vi ha curato, tutti gli altri no. Facendo a produrre le Escherichia coli questi problemi sono stati risolti, ecco. Ma ormai la maggior parte delle molecole, cioè le molecole farmaceutiche, vengono o sono chimiche, di origine chimica, e allora vengono prodotte con dei sintetizzatori chimici in modo analitico e comunque sono ultra pure eccetera, oppure vengono prodotte ormai, se sono molecole biologiche, in questi modi qua, utilizzando questi sistemi che vi ho detto, e sono ultra pure lo stesso perché vengono purificate con metodi dentali. Queste sono solo rapidissime quelle che sono le modificazioni post-traduzionali tanto problematiche, perché sono quelle che non vengono effettuate nei batteri, ma gli organismi eucarioti li possono fare. Sono i ponti di fosfuro, li fanno anche i batteri. Ma siamo in due. I ponti. Vabbè. Ecco. Allora, i ponti di solfuro vengono operati anche dai batteri, però la posizione in cui i ponti di solfuro vengono instaurati dipende molto da come la proteina si folda durante la sua produzione nella cellula. Quindi spesso e volentieri i ponti di solfuro vengono assemblati in modo diverso tra i procarioti e gli eucarioti, per motivi non ancora del tutto noti, però questo significa che i ponti di solfuro spesso non sono nelle stesse posizioni. Taglio procariote come precursore è un po' più complessa, è sempre una modificazione post-traduzionale, perché molte molecole vengono prodotte da un singolo mRNA che origina un'unica proteina. Una volta che questa proteina grossa è stata prodotta, questa per funzionare viene tagliata, cioè gliene vengono tolti dei pezzi. Il caso più eclatante umano è quello delle immunoglobuline. Avete presente che fate le immunoglobuline? Sono una Y, in realtà non vera. Sono fatte così. Così. Hanno un braccino L, un altro braccino L e due piccoli braccini laterali. Quindi questa, che sono legati da ponti di solfuro, qua e qua. È un'unica proteina, quindi inizialmente quando veniva proposta, non so come venga fatta, però magari è una proteina che viene fatta così, no? Poi si formano i ponti di solfuro, intervengono degli enzimi che tagliano questo pezzo e viene fuori questa struttura che è composta da quattro strutture diverse, che però non sono una struttura quaternaria di quattro proteine come era l'emoglobina che si sono unite, è una stessa proteina che ormai sono rimasti solo quattro frammenti che messi insieme ai ponti di solfuro. Questi tagli proteolitici sono dati da enzimi specifici. Gli enzimi specifici di una cellula umana sono diversi dagli enzimi specifici di una cellula di Escherichia coli. Quindi se noi facciamo produrre un'immunoglobulina di Escherichia coli, col cavolo che lui riesce a tagliarla come l'immunoglobulina umana, ci farà la struttura dell'immunoglobulina senza i tagli proteolitici. Quindi non ci serve niente, perché non funziona niente. La glicosilazione, che è quello più comune, che dovete sapere che è l'aggiunta di questi zuccheri ai lati, e poi tutte le altre modificazioni, che però sono in genere modificazioni che riguardano l'attività della proteina, cioè la proteina per funzionare è in uno stato inattivo, poi quando deve trasmettere un segnale deve funzionare, viene attivata o aggiungendogli un gruppo fosfato, oppure aggiungendogli un altro legame, le avevamo viste queste cose. Queste però sono cose transienti che quindi in genere non inficiano tanto l'espressione, quindi sono più i trapunti che vanno considerati. Io poi finirei la prossima volta, perché andiamo, se lo sforiamo, descrivendovi il tipo di vettore caratteristico degli eucarioti e parlandovi delle lunghezze dei plasmidi che dei frammenti che si possono inserire in questi vettori soltanto. Se ci sono cose che spiego male, che non ci vedete. Sì, certamente. Anche qua davanti.